Quando sono le 9:30 in punto, come vi avevamo annunciato, abbiamo al telefono Michele Giorgio, inviato del manifesto in Palestina, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Buongiorno a voi.
Come dire, un'altra giornata molto molto pesante, questo 244esimo giorno dell'attacco israeliano sulla striscia, che cade insomma in giorni che hanno anche una loro pesantezza storica, visto che siamo ormai al 56esimo anniversario della Naxa, cioè della caduta della seconda grande diaspora insomma palestinese, dopo quella che viene ricordata come la guerra dei sei giorni.
Beh sì, effettivamente dicevi bene all'inizio, sono 57 anni di occupazione israeliana, sono giorni che ricordano anche questo anniversario, e siamo nel pieno di una offensiva militare a Gaza, che alla quale potrebbe aggiungersi anche un'offensiva di terra israeliana in Libano, perché i venti di guerra su quella frontiera si sono fatti sempre più forti, e abbiamo visto che Netanyahu ieri ha annunciato che Israele è pronto ad un'azione di forza, quindi evidentemente un'invasione del Libano del Sud, almeno per Netanyahu mettere fine agli attacchi di Hezbollah. Quindi questa guerra di attrito che va avanti da 8 mesi, da quando è cominciata l'offensiva israeliana a Gaza, e Hezbollah ha dichiarato di voler sostenere i palestinesi e Hamas, tenendo sotto pressione Israele, anche se ha più volte ripetuto di non cercare un conflitto aperto, ma c'è di fatto comunque che adesso le cose sono andate avanti, e quindi Israele.
E Netanyahu stesso ha parlato di conflitto aperto a questo punto.
Esattamente, se lo dicevo prima, appunto ieri è andato al nord e visitando, perché c'è una forte pressione anche da parte di 60-70 mila israeliani che sono spollati dal nord e che chiedono di ritornare a casa. Tra l'altro anche un altro membro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, che viene descritto anche come un rivale di Netanyahu in eventuali elezioni, ha dichiarato un paio di giorni fa che bisogna risolvere la questione prima del 1° settembre, o attraverso, ha fatto capire, un negoziato, cioè quindi la mediazione che varie parti stanno portando avanti con Hezbollah e Israele da diversi mesi senza alcun risultato, però, o attraverso un uso della forza, perché il primo settembre si riapriranno le scuole, e lui dice gli abitanti del nord di Israele, dell'Alta Galilea, devono ritornare nelle loro case e i ragazzi devono tornare a scuola. Dall'altra parte del confine, noi lo ricordiamo, ci sono distruzioni immense, se ne parla poco perché la guerra a Gaza è talmente spaventosa, le distruzioni a Gaza sono talmente eccezionali che ovviamente l'attenzione è soprattutto su quello scenario di guerra, su quell'offensiva israeliana, ma bisogna considerare che ci sono posti come Ait Ashab, questa cittadina nel sud del Libano vicino alla frontiera, e molte altre località che sono nella fascia sud libanese, che sono state duramente martellate, colpite e distrutte dai bombardamenti israeliani in questi mesi, e il Libano ovviamente si vive nell'ansia di una guerra a tutti gli effetti, che inevitabilmente finirebbe per coinvolgere tutto il paese, inclusa la capitale Beirut. Detto questo, abbiamo parlato di anniversari, abbiamo accennato a casa, c'è una notizia delle ultime ore dove una trentina di palestinesi, in gran parte donne e bambini, sottolineano da Gaza, sono stati uccisi in un bombardamento aereo israeliano su una scuola dell'UNRWA, quindi delle Nazioni Unite, a Nusserat, nella zona centrale di Gaza. Si sono visti dei video con corpi senza vita in questa scuola, con degli altri civili che cercano di coprirli. Moltissimi feriti sono stati portati all'ospedale Al-Aqsa, che è uno dei due funzionanti, perché il resto sono fermi nella striscia di Gaza, dicevo appunto c'è questa forte denuncia, Israele ha detto di aver invece bombardato militanti di Hamas e del Jihad Islamica che si rifugiavano nella scuola e che, dice sempre Israele, avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre.
Sì, che ormai insomma quello che dichiarano ogni volta è questo, è che hanno fatto un errore. Cioè,
più... Sì, io credo che no, è difficile parlare di errore in questo caso perché loro stessi dicono di aver colpito quella scuola perché sostengono si nascondevano lì. Quello che noi abbiamo visto nelle immagini però sono porti di donne, bambini, di civili e quindi da parte palestinese c'è una secca smentita di questa versione israeliana. Tra l'altro questa mattina invece o comunque nel corso della notte sono stati uccisi 3 combattenti palestinesi che si erano avvicinati verso la recinzione con Israele. Questa notizia ha fatto parecchio rumore in Israele perché secondo gli analisti militari, i commentatori dei vari giornali dimostrerebbe che in realtà Hamas, adesso non sappiamo bene a quale organizzazione appartenessero i 3 uccisi, però che Hamas è ancora in grado di compiere delle azioni che potrebbero anche portare i suoi uomini di nuovo in Israele. I 3 in realtà non sono entrati in territorio israeliano, sono stati uccisi mentre erano ancora nel territorio di Gaza. Però sta di fatto comunque che questa notizia ha destato parecchio clamore in Israele.
E tutto questo accade dopo una giornata parecchio pesante ieri a Gerusalemme, insomma abbiamo visto foto di giovani coloni che attraversavano la città urlando morte agli arabi e anche attaccando singole persone.
Sì, ieri si è svolta nel cosiddetto giorno di Gerusalemme, facciamo prima una premessa, il giorno di Gerusalemme per Israele rappresenta l'anniversario, secondo il calendario ebraico, ma quest'anno coincide con i giorni proprio della guerra del 67, in cui Israele 57 anni fa, oltre ad occupare Cisgiordania e Gaza, occupò anche la parte restante di Gerusalemme, cioè la parte palestinese e Gerusalemme Est. Secondo Israele il giorno di Gerusalemme segna la riunificazione della città sotto il controllo israeliano. Ovviamente questa riunificazione, da qui il motivo della premessa, che non è assolutamente riconosciuta dal diritto internazionale ed è riconosciuta da pochissimi paesi, tra cui gli Stati Uniti, lo fece Trump nel 2016 o 17, scusatevi, non, no forse 17, scusate, 17 quando era appena stato eletto presidente, Donald Trump fece il primo di tanti regali ad Israele riconoscendo Gerusalemme intera capitale dello Stato di Israele. Detto questo, quindi ogni anno c'è questo giorno in Gerusalemme, in quell'occasione migliaia e migliaia di attivisti di destra, non solo estrema, di ultranazionalisti, spesso dei ragazzini, spesso degli adolescenti, si riversano nella zona araba della città e vogliono passare per andare verso il muro del pianto attraverso la porta di Damasco, che è il luogo simbolo di Gerusalemme Est, è la porta principale della città vecchia che dà accesso sul quartiere musulmane, dal quale si accede anche a quello cristiano, e quindi è una marcia, appunto tutti con una bandiera che attraversano le zone occupate con l'intento evidente di provocare la popolazione palestinese che in questa giornata se ne resta a casa, anche perché se tenessero i negozi aperti nella città vecchia o nella zona intorno alla città vecchia rischierebbero aggressioni, rischierebbero attacchi. E la stessa polizia israeliana, tra l'altro ieri era schierata in forze con ben 3.000 uomini per consentire questa provocazione annuale, quando vede i palestinesi in giro, soprattutto nel pomeriggio quando inizia la sfilata delle bandiere, appena vede un palestinese o lo ferma o lo caccia via. Quindi in pratica è una giornata in cui la destra domina la situazione a Gerusalemme Est e vuole affermare e con l'intento anche di umiliare la popolazione palestinese e dire è tutto nostro. E lo ha detto, e queste sono le parole che ha usato anche il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, di cui oramai si parla sempre da un anno e mezzo, da più di due anni, da quando è diventato ministro, questo esponente leader dell'ultradestra ieri ha detto che è tutto di tutta Gerusalemme è di Israele, che anche la spianata delle moschee è di Israele, quello è il monte del tempio ebraico, del biblico tempio ebraico, dove gli ebrei dovranno entrare liberamente, pregare, perché quello è territorio di Israele. Ben-Gvir tra l'altro è uno di quelli che non solo chiede la guerra anche in Libano, ma che chiede che non si raggiunga alcun accordo con Hamas, alcun compromesso per un cessate il fuoco a Gaza e per uno scambio di prigionieri tra Israele e il movimento islamico.
Sì, e appunto abbiamo visto questo che è successo ieri, insomma, con la polizia israeliana che era lì per consentire questo, non per fermarlo, chiaramente, e insomma, gli attacchi anche a giornalisti che si trovavano ieri per le strade di Gerusalemme.
Sì, io ne ho visto uno contro, diciamo che mostrarsi lì con le insegne press di stampa in giro non è mai buona cosa in questa occasione, perché la destra israeliana, non solo l'ultradestra, ma in generale gran parte degli israeliani hanno un'opinione molto negativa della stampa estera, sebbene la stampa estera in realtà sia, credo che sia evidente, molto vicina alle posizioni di Israele. Gran parte dei mezzi di informazione, soprattutto quelli mainstream, certo non manifestano opinioni e posizioni contrarie a quelle di Israele. Nonostante ciò, i giornalisti, soprattutto stranieri, ma naturalmente il primo obiettivo sono quelli palestinesi, viene presa di mira, e appunto ieri, almeno in un caso, diciamo, per quello che ho potuto vedere, è stato attaccato un giornalista palestinese che semplicemente perché portava una giubbotto antiproiettile con sopra la scritta press, e poi è stato individuato come palestinese, quindi ha subito un'aggressione. E la polizia è intervenuta con molto, molto ritardo. Diciamo che prima della sfilata nella città vecchia ci sono stati molti tafferugli e tentativi di aggressione, e c'erano 3.000 poliziotti, però evidentemente non schierati a protezione dei palestinesi.
Infine ricordiamo anche la situazione in Cisgiordania. In questi giorni è ancora più alta la tensione, insomma sappiamo che sono state ammazzate almeno 500 persone dal 7 ottobre, e in questa il clima assolutamente repressivo nel Cisgiordania, di cui si parla chiaramente meno visto quello che sta succedendo a Gaza, continua a crescere.
Ma sì, giustamente hai detto, se ne parla meno perché di fronte a quello che accade a Gaza è quasi inevitabile, però certo è che continuano le incursioni dell'esercito israeliano all'interno dei centri abitati palestinesi. Poi noi riferiamo in genere le notizie più forti, cioè quando ci sono morti, feriti, distruzioni, appunto durante queste incursioni, o talvolta riferiamo, e non lo facciamo mai abbastanza, delle scorribande dei coloni israeliani. Quello di cui parliamo poco è il fatto che ogni notte, o quasi ogni notte, in Cisgiordania l'esercito israeliano arresta un numero di persone, 10, 20, talvolta anche di più. E quindi nel corso di questi 8 mesi sono stati arrestati 8.000, pare, ma forse anche di più, palestinesi. Molti sono stati poi rilasciati, ma questo a dimostrazione non è una buona notizia, dimostra che moltissime persone che non hanno alcun rapporto neanche con attività politiche, eccetera, che comunque l'attività politica certo non può essere repressa in alcun caso, però anche persone del tutto estranee a qualsiasi attività vengono arrestate, detenute, interrogate, talvolta rimangono in prigione per settimane, mesi prima di essere scarcerate. E qui colgo l'occasione per ricordare invece quello che accade ai detenuti di Gaza, almeno 5.000, probabilmente sono molti di più, che sono stati portati in questi 8 mesi in questi campi di detenzione all'interno di Israele, e sappiamo che un numero di queste persone, circa 48, sono almeno 48 sono morti in detenzione. Questo è un dato che riferiscono i centri per i diritti umani, però le critiche internazionali, per una volta tanto, delle ONG, dei centri per i diritti umani, sono state talmente forti, anche di gruppi israeliani verso chi gestisce questi campi di detenzione, che lo stesso Israele è stato costretto, tra virgolette, ad avviare delle indagini su quanto era accaduto, e appurando che effettivamente un certo numero di queste morti sono almeno, quando, diciamo, almeno sospette. Sta di fatto comunque che soprattutto nel campo di detenzione di Sde Teiman, che nel deserto del Negev, vengono praticate torture, vengono eseguite operazioni su palestinesi che erano rimasti feriti durante i bombardamenti israeliani o nei combattimenti, quando poi sono state portate in Israele addirittura senza anestesia. Qui sono delle denunce vere e proprie che hanno fatto dei medici israeliani in condizione di anonimato per non subirne delle conseguenze, in cui appunto riferivano di tutte queste cose, che sono poi state denunciate a livello internazionale. Questo ha costretto Israele a quantomeno a dire di aver avviato delle indagini. Verranno chiusi questi centri di detenzione? Difficile dirlo, probabilmente no, forse quello di Sde Teiman sì. Sta di fatto comunque che migliaia e migliaia di palestinesi di Gaza e della Cisgiordania sono stati arrestati e detenuti in questi 8 mesi.
Noi ti ringraziamo molto, come sempre, per questi aggiornamenti. Ci risentiremo presto, insomma, tenendo sempre gli occhi su Gaza, gli occhi sulla Cisgiordania, su Gerusalemme, e anche su quello che sta succedendo al confine col Libano, che appunto questa mattina apprendiamo, insomma, che ha assunto, come dicevi tu prima, ormai un livello di grande gravità.
Assolutamente sì, io da parte mia vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
Grazie, ciao.